Sono Paola Guatelli e in questo podcast vi parlerò di Vania e i suoi tre segreti nascosti nella credenza. Madri che uccidono i figli e che poi negano di averlo fatto o di aver avuto l'intenzione di farlo. Anna Maria Franzoni, Loretta Zen, Veronica Panarello, Alessia Pifferi e quanti altri nomi si sono sbiaditi nel tempo. Nomi di donne che condividono lo stesso efferato delitto, l'assassinio dei propri figli. Macigni insopportabili, atrocità che apparentemente non hanno mai una spiegazione perché vanno contro la natura stessa di chi genera la vita, quella della madre. Anche Parma ha avuto la sua Medea, protagonista di uno dei più sconvolgenti fatti di cronaca del Parmense, eppure quasi del tutto dimenticato. Chi si ricorda infatti il nome di Vania Robuschi, che conservò per anni i cadaveri dei suoi tre figli in casa, due in una pentola a pressione e uno in una credenza, che non spiegò mai perché e come arrivò fino a quel punto e che, nonostante da più perizie psichiatriche fosse stata dichiarata capace di intendere e di volere, fece solo qualche settimana di carcere e poi libera. Ma ritorniamo indietro. Ritorniamo agli anni Ottanta, un giorno di piena estate nella Bassa. La luce accecante che confonde la linea dell'orizzonte di campi e case coloniche, le cicale e il loro canto. Era, o meglio, sembrava tutto normale. Improvvisamente accadde qualcosa, uno strappo, un blackout, un evento inimmaginabile, una gigantesca nube nera che in un attimo oscurò il cielo di San Quirico di Tre Casali. Era il 7 agosto del 1984. Quello che accade in una villetta di quel paesino anonimo e tranquillo aprì una voragine di orrore senza fine. Fu il materializzarsi di un incubo. Dentro una credenza e nascosti in una pentola a pressione furono trovati tre cadaveri di neonati. A fare la macabra scoperta furono la cognata e il marito di Vania Robuschi, una donna di 23 anni, già madre di un bambino di 6, insospettiti dall'odore insopportabile che proveniva da quella stanza, il salotto buono, che già altre volte avevano ispezionato, senza però trovare l'origine di quel tanfo nauseabondo. «Ma Vania, cos'è questo odore? Ma cosa è successo? Ma cosa hai fatto? Cosa nascondi?» Furono le prime domande a cui non ci fu una risposta, le prime di una lunga serie a cui la giovanissima madre della Bassa non diede mai una risposta, né ai parenti, né al marito, né agli investigatori, né ai giudici. In quei primi giorni di agosto erano appena tornati da una vacanza a Riccione, qualche settimana al mare che Vania non voleva fare assolutamente. Ci aveva provato più volte a spiegare al marito che non ne voleva sapere di andarsene da casa. Quel segreto che teneva nascosto sarebbe stato custodito meglio dentro le pareti domestiche. Lei, che dopo la nascita del primogenito continuava a ripetere che di figli non ne avrebbe più avuti, ossessionata da quella esperienza, la maternità, che era diventata il suo tarlo. Un incubo da cui fuggire, uno stato da nascondere come quelle piccole creature a cui è stata negata la vita. Pare che nessuno attorno a lei, il marito o la madre, si fossero accorti delle altre gravidanze dopo il primogenito. «Sono ingrassata», diceva. Così spiegava la metamorfosi del suo corpo. Ma nessuno aveva colto l'inganno. Nessuno aveva intuito cosa c'era dietro. A Riccione, nella stanza d'albergo, Vania partorì un maschietto. Poi, con una lucidità impressionante, secondo quanto lei stessa dichiarò nelle ore successive all'arresto, lo avvolse in una busta di plastica, lo mise in valigia e lo portò a casa, nascondendolo poi insieme agli altri due fratellini, loro dentro la pentola a pressione e lui nella credenza. Questa credenza trasformata in una urna, luogo di morte e segreti inconfessabili. Ma perché Vania non si è mai disfatta dei cadaveri? Le chiesero gli inquirenti, cercando di capire chi era quella donna che avevano davanti, se aveva ucciso in preda alla follia o deliberatamente. Perché mi dispiaceva disfarmene. Poi, ricordano i cronisti di allora, continuò a negare di averli uccisi, ripetendo che erano nati morti, frutto di aborti. I giorni che seguirono si cercò di capire dagli esami autoptici quando vennero alla luce e di cosa morirono i tre neonati. E già su una cosa la madre venne sconfessata. Tutti e tre nacquero a termine. I primi due, un maschio e una femmina, nati a distanza di 2 anni l'uno dall'altra, uno nel luglio dell'80 e l'altra nel dicembre dell'82. L'ultimo a Riccione, nei primi giorni di agosto dell'84. Questo nato sicuramente vivo. Le date di nascita e il fatto che l'ultimo fosse nato vivo sono le uniche certezze sulla vita e la morte di queste tre creature. I periti però non seppero mai indicare con certezza le cause del decesso. Dei primi due perché la decomposizione rese impossibili molti accertamenti. Sul terzo invece vennero riscontrati gravi lesioni sul cranio. Ma anche qui il medico legale non fu in grado di stabilire se queste lesioni furono fatte quando il neonato era ancora in vita. La Robuschi dichiarò ai magistrati che dopo aver partorito nel bagno della camera di Riccione ebbe un malore e il bambino le scivolò dalle braccia, morendo quasi all'istante. Ma anche su questo punto, se quelle lesioni furono quindi colpose o volontarie, non c'è mai stata una risposta certa, documentata da perizie, definitiva. Il quesito fondamentale, scriveva la Gazzetta di Parma dell'epoca, è rimasto insoluto. La perizia non ha saputo dire se è stato omicidio volontario, se Vania Robuschi ha ucciso deliberatamente i suoi 3 figli. Di certo, almeno leggendo le cronache di allora, che riportavano anche l'impatto che ebbe la notizia sulla comunità che viveva attorno a quella famiglia, ci fu l'esito della perizia psichiatrica a cui fu sottoposta Vania Robuschi, che stabilì che era sana di mente, una donna in grado di intendere e di volere, che però non spiegò mai le ragioni di quegli infanticidi. Ragioni rimaste dentro una credenza nel salotto buono della rimozione collettiva. Sono Paola Guatelli e vi ho parlato di Vania e i suoi 3 segreti chiusi in una credenza.